Nella bottega di Ezra è arrivato un modellino di nave e Mort lo riconosce come il modellino che lui faceva tanto tempo prima, quando era mozzo su una nave di schiavi. Siamo a metà del XIX secolo. La tratta atlantica degli schiavi è durata indisturbata e fiorente per 3 secoli. Poi fu formalmente vietata, ma continuò ancora a lungo clandestinamente. Le navi guardacoste davano la caccia alle navi negriere che continuavano clandestinamente il traffico, e quando una nave negriera veniva avvistata da un guardiacoste buttava a mare tutto il carico umano, condannandolo a morte.
È una cosa che succede ancora adesso, mi sembra.
Sì, esattamente, sì, sono cambiate le navi. E Morcinde era mozzo su una nave negriera e quindi assiste e partecipa all'inizio della storia al carico, e ci dà anche, come ci sa dare Ostereld con le sue parole, questa operazione.
La Raggio di Luna, una goletta quale mai di simile, navigò per i mari. Scafo slanciato veloce, fatto per sfuggire ai guardacoste. Bella come un'antica canzone marinara, la bellezza terribile e sinistra delle navi negriere. Io ero imbarcato sulla Raggio di Luna. Il mio riposo da lavoro alle vele era l'intaglio del modellino. La costa africana, canoe che trasportavano mercanzia umana a trafficanti arabi che ridevano tutta bocca mentre contavano le monete d'oro. Sguardi stralunati che per la prima volta vedevano il mare. Li strappavamo dal fondo delle foreste, distruggevamo i loro villaggi, massacravamo le loro famiglie. Qualcuno tentava un gesto disperato, li colpivamo, poi giungevano gli squali. Ancora adesso risento l'ultimo grido straziante. Questo no, non reggerà il viaggio. I trafficanti arabi protestavano, tentavano di imporre la loro mercanzia, ma con il capitano Howard non si discuteva. In acqua! Erano abbastanza pietosi da colpirli al cranio prima di scaraventarli fuori bordo. L'imbarco proseguì, negri attoniti che cercavano di non guardare l'agitarsi delle nere pinne di rossa spuma. Non capivano quello che dicevamo, ma la frusta si capisce sempre. Mi sfilarono davanti. Un viso richiamò la mia attenzione, malinconico, sereno, come se stesse guardando un altro paese, come se vivesse in un altro paese lontanissimo. Lo sentii fratello.
Questo è l'imbarco, dopodiché il viaggio continua. Vengono sorpresi dei guardacoste, ovviamente. Il capitano Awa ordina di buttare in mare il carico umano per sfuggire all'ispezione del guardacoste. Mort si trova davanti il prigioniero di cui si è sentito fratello e rifiuta di buttarlo, e viene colpito da un altro negriero con una frustata al viso. Però la cosa finisce lì, perché i guardacoste perdono un albero e si allontanano. Il viaggio prosegue, la nave negriera viene affondata, colpita da una tempesta e affondata. Mort e il prigioniero nero, che adesso sappiamo chiamarsi Wango, aiutandosi a vicenda riescono a salvarsi, attaccati a un rottame, e non sono molto lontani dall'Africa. Hanno anche uno scontro con uno squalo e a fatica riescono ad arrivare all'Africa, e la storia volge al termine. Ricordiamo che è Mort che sta raccontando in prima persona, essendo nella bottega di Ezra. Quindi alla fine è Ezra che conclude lui la storia che ha sentito raccontare da Mort.
Mi resi conto allora che Wango aveva perduto una mano, la destra, nella lotta con lo squalo. Il delirio mi passò di colpo. Sostenni Wango, che ora tremava e sembrava un bambino. Grandi onde da cui il vento strappava immense creste di spuma. Per tutta la notte sentii tremare il corpo di Wango. All'indomani, un domani come mai era stato, perché ci portò la riva la salvezza, trascinai Wango dalla spiaggia fino al margine della giungla. Wango si curò da solo, con fango e con fuoco. Lo aiutai con 2 spine. Mangiamo crostacei e i frutti di una radice bianca piccante. 3 giorni dopo ci addentrammo nella foresta, una foresta di alberi altissimi, da sembrare una cattedrale. Vedemmo dei gorilla e seguimmo un sentiero aperto dagli elefanti. Costeggiammo un largo fiume, giorni e giorni attraverso la savana, e infine arrivammo. Il villaggio distrutto dai cacciatori di schiavi, erano tutti morti. Il pianto soffocato di Wango. Morsinder tacque, lo sguardo perduto in un altro tempo, in un altro spazio. Dalla strada giungevano voci, discutevano di calcio.
La nave degli schiavi è un altro degli episodi del ciclo di Morsinder, scritto da Ettore Ostel e disegnato dall'uruguaiano Alberto Breccia. Anche Alberto Breccia purtroppo è morto. Vi visto che parliamo dell'Argentina, è giusto fare qualche cenno, non sul continente latinoamericano, ma almeno sull'Argentina. Alla fine del XVIII secolo, all'epoca colonia spagnola, nascono le prime scuole di disegno. Manuel Belgrado fonda l'Accademia di Dijuo nel 1799 e poco dopo ne nascono altre. Nello stesso periodo nasce la stampa periodica. Il 1 aprile del 1801 esce a Buenos Aires il primo giornale, si chiama Telegrafo Mercantil. All'inizio del 1800 scoppia la guerra di indipendenza dell'Argentina dalla Spagna e ottiene l'indipendenza nel 1816. Nel 1820 il frate francescano Francisco de Paolo Castañeda diventa editore di diversi giornali satirici e fonda una scuola di disegno, tutto nel suo convento. L'8 marzo del 1824, sotto il testo del proclama al popolo del Perù del generale Pedro Antonio de Loañeta, padre Francisco aggiunge il disegno di una testa di somaro con la scritta Viva el Rey, è la prima caricatura politica argentina. Nel 1828 il ginevrino Cesar Ippolito Bacla installa una tipografia a Buenos Aires, pubblica vignette umoristiche e caricature. Nel 1835 lancia El Museo Americano, il primo periodico illustrato argentino. Il 24 maggio 1863 esce il primo numero di El Mosquito, cioè La Zanzara, periodico satirico burlesco edito dal caricaturista francese Henri Meyer. Nel 1884 lo spagnolo Eduardo Soio edita il giornale Don Quixote, in italiano Don Chisciotte, sempre satira. Questo giornale durerà per ben 20 anni. E siamo arrivati al XX secolo. C'è il giornale principale in questo campo è Caras y Caretas, dove appaiono i primi personaggi fissi. Quello che ha più successo è Sarasqueta, un immigrato spagnolo, sempre ansioso di ben figurare in società, che osserva e commenta i fatti quotidiani e le mode. L'autore è Manuel Redondo, che muore nel 1925. Arriviamo agli anni 20 e 30 del XX secolo, arrivano i personaggi americani, tra cui Agente X9, Mandrake, Radio Pattuglia e Betty Boop. Nel 1930, sempre su Caras y Caretas, Lineage crea il personaggio di Maneco, piccolo borghese della capitale, Buenos Aires, a cui va sempre tutto storto. Ha tanto successo che il tormentone Sanaste Maneco, che vuol dire sei fregato Maneco, con cui si conclude ogni storia, entra nel linguaggio quotidiano per molti anni. Ti è andata male, sei fregato, non ce l'ha fatta. Sanaste Maneco. Settembre 1944. L'editoriale Abril, che ricordiamo che la prima casa editrice con cui ha collaborato l'esordiente Hector Hostel, lancia la rivista Mister X. Mister X è scritto tutto in una parola sola, che ospita alcuni autori italiani, personaggi e autori italiani. Amok, scritto da Cesare Solile e disegnato da Antonio Amok. Canale. Sì. Jim Toro, scritto con la G ovviamente, con la G italiana. Scritto da Andrea Lavezzolo ed Edgardo Dell'Acqua, erano già usciti in Italia, poi sono arrivati lì da Argentina. Mm-hmm. Questo a conferma dei continui interscambi che vediamo nel mondo del fumetto. L'Argentina è terra di immigrazione per materiali molto concreti e motivi di sopravvivenza, ma anche per motivi culturali, di scambio e di collaborazione, soprattutto tra i paesi dell'America Latina, ma anche con l'Italia. Arriva certo, anche
dicono addirittura che in Argentina ci siano più discendenti del Piemonte che piemontesi qua.
Sì, non mi sembra assolutamente verosimile. Allora, arriva anche Pantera Bionda, edito da Gian Giacomo Dalmas, scritto da Gian Giacomo Dalmas e disegnato da Enzo Magni, che si firmava Ingham, ovviamente lì diventa Pantera Rubia. Un anno più tardi, sempre sull'editoriale Abril, pubblica Colt el Justiciero. È un personaggio western che si chiama Colt Miller.
Scusa, qual è la data?
Un anno più tardi, quindi 1949. E lì
Scusa, Tex quando è iniziato?
1948, esattamente l'anno prima. Ma infatti quello è Tex.
È Tex, è uguale, sì.
È esattamente Tex. Ma infatti pensate. È scritto dall'italiano Gianluigi Bonelli, disegnato da Aurelio Galeppini.
Non lo sapevo, giuro che non ci eravamo messi d'accordo.
Ah, neanche io, è arrivato. Però se l'avessimo sotto mano, ma questo è Tex.
Ma è lui.
L'hanno ribattezzato Colt Miller e la serie si chiama Colt el Justiciero. Poi Legion Estranera, scritto da Alberto Ongaro, grande sceneggiatore italiano che ha vissuto in Argentina, e Ugo Pratt, il disegnatore.
Cioè, ma era una riedizione del text che veniva pubblicato qua, veniva pubblicato sì. Uguale, voglio dire.
Ribattezzato. Nel 1950 esce la rivista delle Super Ombre, perché sono arrivati in Argentina. La rivista. Marzo 1900.
E qua era l'uomo d'acciaio, no?
Dunque, il primo nome che ha avuto Superman quando è arrivato in Italia prima del fascismo era Ciclone.
Ciclone.
L'hanno chiamato Ciclone.
Ma è Ciclone italiano, quindi non Superman.
No, non Superman. Poi nel dopoguerra, poi durante il fascismo e guerra è scomparso. È arrivato negli anni 60. Negli anni 60 è tornato, però lì l'hanno chiamato Nembo Kid. Io l'ho conosciuto come Nembo Kid.
È vero.
Il perché non lo so. Almeno che non pensassero che dopo il nazismo pensavano fosse di cattivo gusto chiamare un personaggio superuomo. Ma questa è una mia supposizione.
Può essere.
Nembo Kid.
Nembo Kid invece più, sì.
È nuvola.
È più fantastico. Sì. Ma...
Però si sono presi la briga di cancellare la S dallo scudo che aveva sul petto e sul mantello. Sì. Vignetta per via.
Perché... E cosa aveva sul...
Lo scudo giallo.
Vuoto.
Sì, sì, sì. Si sono presi la briga di cancellare la S in tutte le vignette.
Un lavoraccio, eh.
La sua compagna e cugina, che in originale si chiama Supergirl, si chiamava invece Nembo Star.
Nembo Star.
Sì. Che se ti ricordi, se tu l'hai visto, Supergirl o Nembo Star aveva una minigonna e dei
stivali.
Stivaletti tipo pattinatrice. Sì, per molto tempo, questo è del dopoguerra, stiamo parlando degli anni 60, per molto tempo nella versione italiana le hanno colorato di blu le gambe. A Nembo Star, poi si sono deciso.
Colorato di blu le gambe. Guarda, mi sfugge perché qualche fumetto sicuramente ce l'ho ancora a casa di quelli da 50 lire, forse addirittura di meno.
Poi finalmente negli anni 80 si sono finalmente decisi a ridargli i loro veri nomi, Superman e Supergirl. Forse perché si sono stancati di cancellare le S.
Ma sì,
all'epoca, a quell'epoca la fidanzata si chiamava Luisa Lane.
Luisa Lana.
Sì. Andiamo avanti, torniamo in Argentina. Comunque i contatti ci sono, infatti Ugo Pratt ha vissuto a lungo in Argentina, come Alberto Ungaro, come tanti. Alcuni fumetti erano importati, altri invece erano nati lì dai disegnatori e sceneggiatori italiani che vivevano, come Alberto Ungaro e Ugo Pratt, in Argentina. Siamo arrivati nel 1957, come abbiamo già visto, Ettore Osterel e suo fratello Jorge fondano la casa editrice Editorial Frondera. Nel 62 appare il primo episodio di Morsinder e contemporaneamente Alberto Breccia e Estorolle creano anche un altro personaggio contemporaneo a Morsinder, che è un western. Il protagonista è un indiano, si chiama Watami ed è un personaggio molto interessante di cui spero che avremo tempo di dire qualcosa di più avanti. Disegnato da Jorge Moliterni. Siamo arrivati al 1964 e ci avviciniamo ai giorni nostri. Kino crea Mafalda.
Mafalda, vero, assolutamente.
Che ha un successo strepitoso in tutto il continente latinoamericano e anche in Europa.
Geniale.
Viene pubblicato in Italia da Linus. Mafalda,
vero,
mi piace. Dopo tanti anni, quando la rileggo, mi piace ancora quando la vedo.
Assolutamente sì.
E il suo amico Manolo. 1966, Alberto Breccia, collaboratore che abbiamo incontrato a collaborare con Osterel in Morsinder, fonda l'Istituto dei Directores de Arte che forma in loco nuovi sceneggiatori e nuovi disegnatori. 1962, nuovi personaggi a opera di Ettore Osterel, il sergente Kirk, che poi arriviamo anche in Italia. Arriva anche il sergente Kirk, che anticipa tematiche del western critico tipo Soldato Blu molto prima, perché siamo primi anni 70. E dà anche il nome sergente Kirk a una rivista, siamo nell'epoca delle riviste. L'Eternauta ha dato vita a una rivista e anche sergente Kirk ha dato vita a una rivista con questo nome. Dall'11 al 30 agosto del 1972 si svolge a Cordoba la prima edizione di El Humor y la Historieta. 5 luglio 1974 l'Ediciones Record pubblicano il giornale a fumetti Scorpio e il gran mondo della gran historieta.
Il giornale a fumetti Scorpio che è stato quindi importato da noi, però
sì, esattamente. La casa editrice Eura, che ha pubblicato prima Lancia Story e poi Scorpio, era in stretto contatto con le case editrici argentine.
In effetti mi ricordo
il nome Scorpio e pubblicava molti fumetti
sudamericani.
Sì. Non a caso io l'Eternauta l'ho letto per la prima volta a puntate su Lancia Story.
Già.
Quindi, come vedi, il confine tra fumetto d'autore e fumetto popolare è molto più labile di come comunemente si creda. Io l'ho letto su Lancia Story. E Scorpio sì, prende proprio importato no, ma ha preso ispirazione e ha preso il nome. E tra gli altri, infatti, pubblicati in Argentina e poi in Italia, è il Cobra, un bellissimo western, disegnato da Arturo del Castillo, disegnatore cileno. Precinto 57, pubblicato in Italia come Distretto 56, disegnato da Fernandez. L'edizione Record nel 76, Ediciones Record, nel 76 pubblicano in un unico volume El Eternauta. Tutto questo si blocca bruscamente nel 1973, quando avviene il colpo di Stato e prende il potere il generale Videla. Molti artisti, intellettuali o dissidenti in genere sono costretti ad andare all'estero. Per quanto riguarda il campo del fumetto, che è quello di cui noi ci occupiamo in questo momento, Guillermo Mordillo, Orazio Altuna, disegnatore, José Muñoz, Carlo Sampaio, Muñoz e Sampaio, il primo disegnatore e il secondo sceneggiatore, sono quelli che hanno creato il personaggio, se te lo ricordi, Alex Sinner, un investigatore privato.
Sì, 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 sì.
L'hanno pubblicato, creato e pubblicato in Italia, dove loro erano in esilio. E sono anche rimasti, sono tuttora, se non in Italia, comunque in Europa. Sono tra quelli che hanno dovuto andare in all'estero per sfuggire alla dittatura argentina. Purtroppo Osterheld e tutta la sua famiglia, gran parte della sua famiglia, non ha fatto in tempo a
assassinati.
Sì, assassinati.
Noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llanto que puedan perseguir así.
E quelli che stiamo ascoltando in sottofondo, una selezione di tanghi non scontati, penso sia Gardel questo che canta, anche se non ne sono sicuro. Ecco, per il tango uno dei motivi per cui gli argentini ci, no, magari odiarci, no, ma ci detestano, è che noi italiani del tango abbiamo fatto scempio riducendolo a una cosa più leggera, meno passionale, meno sanguigna. Insomma, basta ricordare l'orchestra Casadei, mentre invece qua si sente la tragedia nella voce, oltre che nei testi. Poi come dimenticare, tra Sud America e l'Italia, naturalmente le commissioni col calcio,
sì,
che insomma anche quelle avranno contribuito a uno scambio non indifferente.
Calciatori,
squadre di calcio, gemellaggi, ma ben più antichi dei tempi di cui stiamo parlando adesso.
Dunque, passiamo a un altro personaggio di Osterheld. Questo personaggio si chiama Ernie Pike, l'ha scritto Hector Osterheld. Abbiamo un altro esempio di collaborazione internazionale, il disegnatore è Hugo Pratt. Osterheld e Hugo Pratt hanno creato e realizzato questo personaggio, Ernie Pike, in Argentina. Poi è stato ripubblicato in Italia, è tradotto ovviamente, e ha continuato sempre per opera di Hugo Pratt, che all'epoca risiedeva in Argentina. Ernie Pike, personaggio di fantasia, è un corrispondente di guerra che durante la Seconda Guerra Mondiale e immediatamente dopo scrive una serie di racconti che lui ha raccolto, in cui è molto elevata molto accuratamente documentato, ma in cui è molto elevata la componente umana. Il personaggio di fantasia di Ernie Pike è ricalcato su un personaggio reale, Ernie Pyle, scritto con la L, che è un vero corrispondente di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale e che ha lasciato una lunga serie di interessantissime, di cui vediamo se facciamo in tempo a dare un'occhiata, di corrispondenze di guerra. Le storie di fantasie a fumetti scritte da Osterheld e disegnate da Hugo Pratt sono ricalcate sulle corrispondenze di dell'Ernie Pyle,
quello storico.
Ovviamente l'aspetto fisico di Ernie Pike è esattamente uguale a quello storico. Vediamo una di queste storie. Quello che parla in prima persona è Ernie Pike all'inizio della storia, che ci introduce alla storia che sta per raccontare.
Porque puede más tu angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar venido.
La trovai a Norimberga, nel ristorante dove mangiavo durante il processo contro i criminali di guerra. Aveva i capelli che le sfuggivano dal berretto di ausiliaria, gli occhi tristi. E lei ha deposto nel processo contro l'ammiraglio Dönitz per le atrocità nella guerra sottomarina. Durante la deposizione sembrava volesse rilevare qualcosa molto penoso per lei, anche se ha risposto a tutte le domande. Perché non mi racconta ciò che ha taciuto al procuratore? Anche i giornali sono una specie di tribunale. Quello che ho taciuto era qualcosa di personale, non riguardava il processo, non interessa a nessuno. Ragione in più per raccontarmelo. Le storie che scrivo interessano a pochi. Sarà come raccontare a un vecchio amico che sa stare zitto. Ma lei è un vecchio amico, leggo sempre le sue storie. Non cedo, non credo che potrei raccontare a nessun altro giornalista ciò che successe a bordo della Cinia.
Dunque, Anna Lund era a bordo del mercantile La Cinia, nell'Oceano Atlantico. I personaggi principali di questa storia sono il capitano, che comanda un sottomarino, un U-boat tedesco, e il comandante in seconda, che è il tenente del sottomarino U-boat. Il U-boat avvista il mercantile e decidono di affondarlo, come è il loro compito, affondare tutte le navi che incontrano, qualunque esse siano. Sparano il siluro e affondano il La Cinia. Tutti i naufraghi sono a mollo nell'acqua, in parte in acqua, in parte sulle scialuppe. Secondo le leggi e consuetudini di guerra, il capitano ordina di imbarcare tutti,
soccorrere, la legge del mare.
La legge del mare. Imbarcare tutti quelli che poi nel sottomarino, tutti quelli che è impossibile far stare dentro il sottomarino, e quelli che non è possibile imbarcare rimangono sulle scialuppe, per un totale di 3 scialuppe che sono agganciate al sottomarino. Certo. Di conseguenza il sottomarino non può più immergersi. Mm-hmm. Il tenente, il comandante in seconda, è molto contrariato. È vero che in questo momento sono indifesi se venissero attaccati, ma non è questo il motivo principale, perché sempre secondo le leggi del mare loro innalzano il vessillo della Croce Rossa e nessuno può più colpire,
può attaccarli, certo.
E lo dicono anche per radio,
non sono più belligeranti
e lo dicono anche sull'onda internazionale per radio. Ma l'essenziale, quello che fa contraria molto il comandante in seconda, è che devono interrompere la missione, non possono più andare ad affondare altri, certo. Ed è molto contrariato, però da buon ufficiale esegue malvolentieri l'ordine. E arriviamo alla distribuzione dei pasti. Periodicamente i marinai tedeschi annunciano quando il pasto è pronto e le 3 scialuppe a turno devono avvicinarsi per prendere il pasto. Anna Lund, che è l'ausiliaria che si trova sulla scialuppa e che sta raccontando questa storia a Ernie Pike, fa presente che c'è un bambino, il bambino è ammalato e non può mangiare solo vegetariano. Il tenente, molto contrariato, risponde: stizzito, non è mica il Grand Hotel, mangia quello che gli diamo. Interviene bruscamente il capitano e dice: gli dia immediatamente una lattina di minestra, che non si ripetano più questi episodi. E il tenente, contrariato, esegue però l'ordine. C'è anche uno scambio di battute tra Anna Lund e questo tenente. Il Anna Lund chiede: ma lei ci odia? Il tenente dire: no, non è che vi odio, soltanto che mi dispiace non poter continuare la nostra missione. La vostra missione è per andare ad affondare altre navi. Certo, no, come stanno facendo i vostri marinai nello stesso momento, in questo stesso momento. Il viaggio continua, per i marinai tedeschi non è neanche un fastidio dargli da mangiare, ormai è entrato nella routine. Certo. Ogni giorno chiamano per il pasto. Sì, arriva il giorno che compare nel cielo un caccia alleato, un Liberator. Il caccia alleato ignora il segnale della Croce Rossa e si lancia all'attacco e fa un primo passaggio. A quel punto il capitano, siccome il suo primo dovere è salvaguardare il proprio sottomarino e i propri marinai, deve per forza ordinare di immergersi, e quindi ordina di sganciare le gomene delle 3 scialuppe. 2 scialuppe si sganciano la gomena, la terza scialuppa è rimasta incastrata, e quindi il capitano però a malincuore, devo dire, noi ci immergiamo lo stesso, altrimenti siamo spacciati. Il tenente inaspettatamente si butta in acqua per andare di persona col coltello a sganciare, a staccare la terza scialuppa, che è quella dove si trova l'ausiliaria Anna Lund. Il capitano lo ammonisce: guardi che io non posso aspettarla, e non mi aspetti. Intanto il caccia, dopo aver fatto una virata, si lancia di nuova picchiata sparando. Il tenente a mollo, a nuoto, riesce a raggiungere la scialuppa, col coltello taglia la gomena, salvando la vita a tutti quelli che sono sulla scialuppa, tra cui Anna Lund. Ma il tenente viene colpito, un attimo prima viene colpito dalla mitraglia del Liberator e muore. Qui Anna Lund finisce il suo racconto al corrispondente Ernie Pike.
Ecco quanto mi raccontò Anna Lund, l'ausiliaria dagli occhi tristi. È morto per noi, sembrava tanto severo, tanto spietato, e invece ha dato la vita per salvarci. Questa è la storia, signor Pike, non credo che le servirà molto. Non ricordo che cosa le risposi, rimasi soltanto col desiderio di dirle fino a che punto capivo quel tenente di sottomarino. Uscimmo insieme, sulla strada ci separammo. Per un momento mi sembrò che un'ombra camminasse al suo fianco, l'ombra di un ufficiale tedesco alto, molto dritto. A quanti si interrogheranno circa il comportamento del pilota del Liberator, dirò che questo episodio è tratto dalla realtà. Un caso analogo a quello della Cinia fu parte importante nel processo di Norimberga. La crudeltà o la semplice brutalità non hanno bandiera.
Quisiera aprir lentamente mi pena.
Effettivamente nel processo di Norimberga fu imputato anche l'ammiraglio Dönitz della marina tedesca. Quello che gli veniva imputato era la guerra sottomarina, di aver fatto la guerra sottomarina indiscriminata contro anche contro navi civili alleate, ma fu assolto perché l'ammiraglio americano Dönitz, in forma scritta, e anche altri capitani testimoniarono che i sottomarini alleati avevano fatto esattamente la stessa cosa su altri teatri di guerra. Infatti fu condannato solo a 10 anni, mentre gli era stato chiesto l'ergastolo, che scontò interamente, dopodiché se ne tornò a casa. Quindi è un episodio storico. Per quanto questa storia della guerra sottomarina condotta indiscriminatamente da tutte le marine, questo che, di cui Mario ci ha letto un brano, è uno degli episodi del ciclo Le cronache di Ernie Pike, che è stato pubblicato, io ce l'ho almeno all'edizione che io ho in mano, da Ivaldi Editore, ed è intitolato Un tenente tedesco. Gli altri episodi sono Gli uomini rana, Fucilazione, Stivali, La sentinella, Poilu è il nome dei soldati fanteccini francesi durante la prima guerra mondiale, perché lì i tedeschi si trovano di fronte un vecchio anziano e rabbioso reduce della prima guerra mondiale, cioè un poilu. L'arma segreta di Judas O'Leary, Destini incrociati, La ferita da $1,000,000, Guardia notturna e Un'avventura pericolosa.
Sempre tu vida in mi vida, sopra nada más entre mi.
Si è svampato. Andiamo avanti.
Dunque, diamo un'occhiata al Ernie Pyle, quel personaggio storico. Ernest Taylor Pyle è veramente esistito. È nato a Dana, nell'Indiana, il 3 agosto del 1900. È deceduto a Yeshima, più nota come Okinawa, il 18 aprile del 1945. Allievo della scuola superiore e studente all'Indiana University. Sposa Geraldine Seabold il 7 luglio del 1925. Comincia la carriera come redattore delle Port Herald nell'Indiana. Passa al Washington Daily News, si trasferisce a New York Evening World, a New York Evening Post, redattore aeronautico, caporedattore del Washington Daily News per i 3 anni successivi. Nel 1935 inizia l'attività di inviato, i suoi commenti quotidiani dai teatri della Seconda Guerra Mondiale vengono pubblicate in oltre 200 testate. Ha ottenuto il premio Pulitzer per il miglior corrispondente di guerra nel 1944. Questo Ernie Pyle, il personaggio storico a cui si è ispirato Osterled per il suo personaggio Ernie Pike, scritto con la K. E siamo arrivati alla guerra degli Antartes, la guerra de los Antartes, una storia in cui la componente, i riferimenti politici sono ancora più espliciti che non nell'Eternauta, scritta e pensata da Oster e disegnata da Gustavo Trigo, grande disegnatore argentino, nato a Rosario nel 1940 e morto a Roma nel 1999, quindi anche lui, Gustavo Trigo, un esule. Arrivano sulla Terra gli alieni a bordo di astronavi, atterrano nell'Antartide e per questo vengono chiamati Antartes. In tutto il mondo si diffonde il panico, i delegati di tutti gli stati del mondo si riuniscono per fronteggiare la minaccia. Gli Antartes inseriscono in tutti i mezzi di comunicazione del mondo e minacciano di distruggere Dallas negli Stati Uniti e Smolensk nell'Unione Sovietica se il pianeta non si arrende. I terrestri mobilitano tutte le loro armi e le loro energie, ma le due metropoli vengono distrutte. Allora tentano di colpire gli Antartes, ma questi posseggono una tecnologia superiore che permette loro di bloccare qualunque proiettile o razzo, praticamente sono invulnerabili e invincibili. Allora gli Antartes comunicano le loro condizioni. Non hanno cattive intenzioni, anzi, vogliono mettere i terrestri a parte delle loro scoperte, scienza, medicina, eccetera. Gli Antartes e i terrestri possono lavorare insieme. Ci sarà benessere e ricchezza per tutti. Hanno studiato accuratamente la cultura e la società terrestri, hanno capito che sulla Terra esiste una gerarchia di stati, alcuni sono al vertice e altri sono sottomessi, e intendono rispettare questa gerarchia. Però anche loro amano il sole e il caldo, non vogliono rimanere confinati nell'Antartide, vogliono uno dei continenti terrestri per sé. Questa è l'unica cosa che chiedono, poi ci sarà vantaggi per tutti. Gli Antartes, quale continente hanno scelto? Il Sud America. L'hanno studiato a lungo come clima e come natura e gli piace. Questa volta, in caso di rifiuto, distruggeranno Chicago, Boston, Krakow e Leningrado. I capi delle superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, discutono e decidono che in fondo non è poi tanto male, il prezzo non è poi tanto alto e si potrebbe anche accettare. Da quel momento i delegati dei paesi del Sud America non sono più ammessi alle sedute dei vertici. Quando si presentano trovano la porta sbarrata. Gli scienziati della Repubblica Africana dello Zaire annunciano entusiasti che hanno scoperto un'arma che permette di colpire gli Antartes superando le loro difese, ma prima che possano lanciarla i capi delle superpotenze lanciano una bomba atomica sullo Zaire e la cancellano. Ormai hanno deciso di accettare l'accordo con gli Antartes, che giudicano vantaggioso. Lasciargli in Sud America non è un prezzo troppo alto e quindi non vogliono che nessuno si intrometta. Gli Antartes, con l'accordo delle maggiori potenze, si installano la Casa Rosada, uccidono i governanti sudamericani, ne prendono il posto e assumono il controllo del Sud America. Gli abitanti del Sud America cominciano a organizzarsi clandestinamente contro i loro nuovi dominatori nell'indifferenza del resto del mondo. A questo punto la storia, la guerra degli Antartes, si interrompe bruscamente e non viene conclusa. Questa è l'opera incompiuta di Osterhald e Gustavo Drigo.
Non solo la tradizione del tango, delle altre musiche, il pericone argentino, che sanno vecchio hard rock, questi sono El Motor, Cavallo de Metal.
Tempo stringe, quindi passiamo all'opera forse più importante, questa compiuta di Héctor Osterhald, ed è la biografia di Che Guevara. Gli editori argentini decisero di pubblicare e realizzare una serie di opere sui principali personaggi di rilievo dell'America Latina, e la scelta cadde per primo su Ernesto de la Serna Guevara, e fu pubblicata realizzata la sua biografia, scritta da Héctor Osterhald e disegnata da Alberto Breccia e suo figlio Enrico Breccia, anche lui grande disegnatore, allievo del padre. Questa storia, perché due disegnatori? Perché la storia è ambientata durante la spedizione di Ernesto Che Guevara in Bolivia, quindi l'ultima della sua vita prima di morire, però è alternata con i flashback che riguardano la sua vita antecedente dall'Argentina fino alla rivoluzione cubana. Enrique Breccia scrive le parti che riguarda la spedizione boliviana e suo padre Alberto Breccia, che è quello di Morsinder, realizza i flashback dell'epoca precedente di Che Guevara. Nel frattempo però, mentre quest'opera, questa è stata compiuta, si chiama molto semplicemente Che.
Che.
Sì. e anch'io sono favorevole ai titoli facili da ricordare, molto evocativi, arrivò la dittatura. A quel punto tutti quelli che possedevano una copia di Che Guevara si affrettarono a distruggerla o nasconderla o a buttarla, certo. E sparì completamente dalla circolazione. E anche nel frattempo Ostia era desaparecido e Alberto Breccia aveva distrutto le tavole originali, diceva di aver distrutto tavole originali, lastre eccetera. Sono passati ancora alcuni decenni e ne siamo arrivati agli anni 80. Fortunatamente Alberto Breccia ha tirato fuori le copie originali, le tavole originali che aveva nascosto, seppellito nel suo giardino, e quindi questa splendida opera c'è, scritta da Osterel e disegnata da Alberto Breccia e Enrico Breccia, oggi è disponibile a chiunque voglia vederla ed è in pubblicazione se la cercate. Però ha avuto questa storia editoriale travagliata. Chi vuole saperne qualcosa di più, è stato scritto anche è stato realizzato un film documentario sulla vita di Osterel, si chiama telegraficamente HGO, cioè Hector German Osterel, Vittor Bailo e Daniel Stefanelli, dura 145 minuti e contiene interviste a persone che l'hanno conosciuto, tra cui Alberto Breccia, Enrico Breccia e altri, Gustavo Trigo. È visibile, è stato proiettato in diversi festival, ha vinto anche un premio, tra gli altri il Festival Internazionale dei Comic di Rimini, città natale di Ugo Pratt.
Chiudiamo alle 16:58, siamo in chiusura, chiudiamo con il sottofondo musicale degli Argis, grande gruppo di punk rock di chiaro stampo clesciano, l'avete visto tante volte qua a Torino, la festa di Radio Blackout, al Paso.
Concludiamo, dunque, nel 1985 la storia e le tavole originali del CE sono riapparse, erano state date per fortuna, erano state seppellite da Breccia nel suo giardino e quindi sono disponibili, pubblicato prima dalla casa editrice Topolin Edizioni, la piccola casa editrice, e poi nel 2007 da Rizzoli. Possiamo concludere con quello che si è riuscito a sapere negli anni successivi del destino di Hector Osterel. L'abbiamo detto che è stato prelevato a casa sua il 21 aprile 1977 a La Plata. Dal giugno dell'anno precedente erano già scomparse ben due figlie e poi altre due con i rispettivi mariti. Secondo i registri raccolti dal CONADEP nel periodo successivo alla dittatura, fu detenuto nella caserma Campo de Mayo e nei centri di detenzione clandestina conosciuti come El Vesuvio e El Sheraton, e fu visto anche nel battaglione d'Arsenal Domingo Vellubueno. Fu assassinato, si crede, a Mercedes, in provincia di Buenos Aires, nel 1978. Per chi volesse sapere qualcosa di più sulla dittatura, quella dittatura particolare, quella di Videra, la peggiore,
è una bella gara.
Sì. Il materiale ce n'è molto. Io visto in quei pochi minuti vi consiglio Massimo Carlotto, Le Irregolari. Il sottotitolo è molto eloquente, Buenos Aires Horror Tour. Leggo la quarta di copertina, un romanzo però basato su fatti e personaggi assolutamente veri, che racconta per la prima volta in Italia, in modo completo, documentato e rigoroso, la storia della guerra sporca della dittatura argentina, la metodologia della desaparición, i campi di concentramento clandestini, i bambini trattati come bottino di guerra, la persecuzione degli ebrei argentini, un incubo nell'incubo, la verità sul ruolo della Chiesa Cattolica, le connessioni e le coperture internazionali, e racconta anche le battaglie delle nonne e delle madri di Plaza de Mayo, una storia al femminile, unica e straordinaria, fatta di amore, dolore e coraggio. Di queste donne, aggiungo io, l'abbiamo visto la puntata scorsa e lo ricordiamo adesso, c'era Elsa, che è la vedova di Hector Osterel, che ha combattuto fino all'ultimo per sapere la verità, non solo su suo marito, ma anche su tutti gli altri, insieme a tutte le altre madri e nonne de Mayo, ed è morta il 21 giugno scorso. Il colore della terra, edizione Robin, scusate, edizione Eris. L'abbiamo detto all'inizio della puntata, lo ripetiamo adesso. Scritto da Marcello Marco Gastoni e Nicola Gobbi, per la prefazione di Pino Cacucci, edito da Eris, come Il colore della terra. E con questo concludiamo. Grazie Mario dell'assistenza.
Va bene, sono le 16:58 minuti, chiudiamo, mercoledì prossimo ci siamo. Io ci sono, tu ci sei?
Io ci sono.
Abbiamo già un'idea di cosa
trattare? Visto che siamo in America Latina, restiamo in America Latina, lasciamo i fumetti momentaneamente, ma restiamo in America Latina. Gabriel García Márquez, ne abbiamo accennato nella fase sperimentale, ne abbiamo parlato nelle prime puntate della nostra, che era in fase sperimentale, in doppia veste di scrittore e che quello di insegnante di scrittura. Mercoledì prossimo.
Va bene, ciao a tutti, vi saluti allo spesso da Riccardino Borgogno.
Adesso cediamo il microfono a
che belle domande che mi fai, bravo.
A Jay, restate in ascolto sempre su 105 250.
Il caldo, abbiate pazienza. Ciao a tutti, restate su 105 250. A mercoledì.